Sbaglieremmo tutti a pensare che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, pur nella sua storica importanza, sia solo un insieme di progetti tanto necessari quanto ambiziosi. Un insieme di numeri, di obiettivi, di scadenze. Vi proporrei di leggerlo anche in un altro modo. Metteteci dentro le vite degli italiani, le nostre, ma soprattutto quelle dei giovani, delle donne e dei cittadini che verranno. Le attese di chi più ha sofferto gli effetti devastanti della pandemia, le aspirazioni delle famiglie preoccupate per l'educazione e il futuro dei propri figli, le giuste rivendicazioni di chi un lavoro non ce l'ha o lo ha perso, le preoccupazioni di chi ha dovuto chiudere la propria attività per permettere a noi tutti di frenare il contagio, l'ansia dei territori svantaggiati di affrancarsi da disagi e povertà, la consapevolezza di ogni comunità che l'ambiente va tutelato e protetto. Ma nell'insieme dei programmi che oggi presento alla vostra attenzione c'è anche e soprattutto il destino del Paese, la misura di quello che sarà il suo ruolo nella comunità internazionale, la sua credibilità e la sua reputazione come fondatore dell'Unione Europea e protagonista del mondo occidentale. Non è dunque solo una questione di reddito, lavoro, benessere, ma anche di valori civili, di sentimenti della nostra comunità nazionale che nessun numero, nessuna tabella potranno mai rappresentare. Dico questo perché sia chiaro che nel realizzare i progetti, i ritardi, inefficienze, miopi visioni di parte anteposte al bene comune peseranno direttamente sulle nostre vite, soprattutto su quelle dei cittadini più deboli e dei nostri figli e dei nostri nipoti. E forse non vi sarà più tempo per porvi rimedio. Nel presentare questo documento, al quale è strettamente legato il nostro futuro, vorrei riprendere, specie all'indomani della celebrazione della Festa della Libertà, una testimonianza di uno dei padri della nostra Repubblica. Scriveva Alcide De Gasperi nel 1943: «Vero è che il funzionamento della democrazia economica esige disinteresse, come quello della democrazia politica suppone la virtù del carattere. L'opera di rinnovamento fallirà se in tutte le categorie, in tutti i centri, non sorgeranno degli uomini, diremo oggi, delle persone disinteressate, pronte a faticare e a sacrificarsi per il bene comune».
Prosegue il dibattito in merito al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il PNRR, la cui presentazione alla Commissione Europea è fissata per il 30 aprile. Il dibattito in merito è ancora in corso e noi cercheremo di approfondirne alcuni aspetti in compagnia del professor Marcello Signorelli, docente di Economia Politica presso l'Università degli Studi di Perugia. Benvenuto professore.
Grazie, buongiorno.
Per comprendere il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è forse necessario fare un passo indietro e guardare al contesto. Professore, ci può spiegare in che contesto economico e politico siamo arrivati alla formulazione di questo testo?
Il contesto è quello dello shock pandemico avviato oltre un anno fa e che portò il 21 luglio 2020 all'approvazione da parte del Consiglio europeo del Next Generation EU, insomma della emissione di debito comune distribuito ai vari paesi. E l'Italia è uno dei maggiori beneficiari di questa distribuzione, che in parte sono prestiti, in parte trasferimenti. E entro il 30 aprile, appunto oggi, il governo italiano invia alle istituzioni europee il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Lo shock macroeconomico del 2020 è stato estremamente negativo, la più grande recessione dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Ci sono ancora molte attività chiuse, limitazioni di vario genere, siamo ancora dentro la pandemia, quindi il contesto è veramente estremamente negativo. L'attuazione intanto avrà un orizzonte fino al 2026, poi vedremo se ci sarà anche un seguito, perché l'Italia ha dimostrato storicamente purtroppo un'incapacità di spendere bene risorse europee molto più piccole. Lei forse si riferisce appunto al fatto che a gennaio prossimo ci sarà l'elezione del Presidente della Repubblica, quindi l'orizzonte temporale del governo Draghi potrebbe essere limitato, a meno che Mattarella non venga convinto a proseguire per un altro anno e magari fare eleggere il nuovo Presidente della Repubblica, presumibilmente Draghi, dal nuovo Parlamento che uscirà dalle elezioni a fine quinquennio, però questo è tutto da vedere, dipende dai comportamenti dei partiti. Il contesto europeo e internazionale è importante perché a livello europeo entro il 2023 verranno ridefinite le regole sui conti pubblici. È vero che il DEF italiano presentato pochi giorni fa prevede che non prima del 2025 si riscenda sotto il 3%, però tutte queste regole, quella del saldo strutturale di bilancio che tende a zero, presumibilmente sarà eliminata, altre saranno modificate, ma sono tutte trattative da fare nel contesto europeo e sarebbe importante avere uno autorevole, probabilmente il più autorevole che abbiamo in Italia, cioè Draghi, a trattare con gli altri leader europei, peraltro in un contesto in cui la Merkel è in uscita, Macron comunque non è così forte, quindi potrebbe essere un vero leader dell'integrazione europea.
E tra l'altro toccherà anche vedere cosa farà la BCE per quanto riguarda appunto la sua politica nei prossimi
assolutamente,
anni.
Assolutamente, questo è cruciale, peraltro è stato già cruciale in quest'anno. In sostanza l'incremento di debito pubblico italiano che si è determinato in questo oltre un anno di pandemia è stato interamente acquistato dalla BCE. Questo comportamento fino a quando si protrarrà? E dipende da molte cose, dipende anche dall'andamento del tasso di inflazione che adesso rimane basso, addirittura troppo basso, ma di qui ad alcuni anni è tutto da verificare e dipende un po' anche dall'economia statunitense che viene fortemente spinta dai 1, 2, 3, già siamo a 3 piani Biden che prevedono ingenti risorse fino addirittura a 6 trilioni di dollari di interventi distribuiti su più anni, che potrebbe far ripartire fin troppo velocemente l'economia statunitense, magari trascinando verso l'alto anche i tassi di interesse nominali, aspetto che potrebbe creare problemi nel contesto dell'Eurozona, a meno che non prosegua per lungo tempo questo forte interventismo della BCE. Un forte interventismo sulla scia di Draghi, ovviamente trainato dalla Lagarde, e bisognerà vedere poi se questo sarà possibile.
Entriamo nello specifico del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Che cosa prevede? Quali sono i numeri?
Parliamo di circa 200 miliardi che arrivano all'Italia appunto di qui al 2026 per tranche successive, a cui si vanno ad aggiungere 30 miliardi sul bilancio nazionale decisi dal governo, e queste sono distribuite su sei missioni diverse che hanno un peso relativo tra di loro diverso. La prima, la digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, poi la seconda, rivoluzione verde, transizione ecologica, terza, infrastrutture, mobilità sostenibile, poi istituzione e ricerca, inclusione, coesione e salute. E questo piano appunto distribuisce queste risorse su queste diverse missioni. Ad esempio quella relativa alla digitalizzazione ci va circa un 22%, 42 miliardi, e a cui invece sulla rivoluzione verde, transizione ecologica, siamo sui 57 miliardi, cioè un 30%. Poi alcuni di questi interventi sono trasversali e hanno quindi dei contenuti green, pur essendo presenti nelle diverse missioni. Su infrastrutture 25,3 miliardi, circa il 13%, istruzione e ricerca 31,9 miliardi, circa un 17%, inclusione e coesione 19,1 miliardi, circa un 10%, e infine salute 15,6 miliardi, circa un 8%. Questa è la distribuzione con riferimento ai fondi europei, a cui ho detto si vanno ad aggiungere 30 miliardi, ma anche altri miliardi di un altro fondo pluriennale che il governo italiano ha deciso di aggiungere a questo piano nazionale di ripresa e resilienza. E peraltro a questi interventi, su queste macro voci, su queste missioni, si vanno a abbinare le necessarie riforme che le istituzioni europee vogliono.
Veniamo invece adesso all'aspetto più legato alla governance. In questo ultimo testo del PNRR cosa emerge, professore? Cosa cambia rispetto al testo precedente?
Sulla governance intanto c'è già stato un'interazione con il livello europeo, no? anche preliminare nell'arrivare alla definizione della versione finale, no? E il livello europeo ha già chiarito che vuole le riforme strutturali, quindi l'amministrazione pubblica e la giustizia, le riforme su questi ambiti, soprattutto sulla giustizia, sarà veramente un passaggio difficile, perché la maggioranza, pur larga, forse proprio perché è così larga, ha posizioni molto diverse. In termini di governance, ricordo che a dicembre il governo precedente aveva previsto una governance un po' sganciata dai ministeri, esterna per certi versi, poi nell'ultima versione, nella seconda versione del governo Conte, era scomparsa la governance, ora è rientrata. In sostanza viene definita a livello di ministeri competenti, con un ruolo importante della Presidenza del Consiglio, e gli enti locali, quindi regioni e gli altri enti locali, per la realizzazione concreta del piano. Queste sono intenzioni che vengono in parte dettagliate, molto più che nella versione precedente, anche se c'è una certa continuità rispetto alla bozza, alla seconda bozza del governo Conte. Bisognerà vedere nel concreto la realizzazione, no? Tra l'altro, per ogni intervento ci sono delle schede specifiche che ancora non sono state pubblicate, non sono state rese pubbliche. Si tratterà lì di vedere nel concreto i contenuti dei vari progetti di intervento e la tempistica di realizzazione. Come detto, al di là della percentuale di risorse che inizialmente verrà concessa al singolo Stato, con l'approvazione entro 2 mesi di questo piano di ripresa e resilienza da parte delle istituzioni europee, poi le risorse verranno stanziate a pezzi successivi, in base alla realizzazione. E Draghi ha detto chiaramente che è un'occasione unica a cui i vari soggetti devono poter contribuire, anche perché in termini di lotta politica, che sempre rimane, no, come normale che sia, tra le forze che sostengono anche questo governo, è plausibile e sperabile che prevalga una logica secondo cui andare a conquistare anche il potere alle prossime elezioni in un contesto di macerie non è il massimo.
Professore, una domanda difficilissima a cui tutti i singoli cittadini, ma anche ovviamente le istituzioni, cercano di dare una risposta. Quale può essere l'impatto?
Intanto c'è una stima, no, nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che va a quantificare, secondo 2 modelli, l'impatto di qui al 2026. L'impatto cumulato, a seconda del modello, è di un più 12,7% o più 14,5%. Questo è l'impatto sul PIL Italia, è previsto, che al sud diventa un più 22%. E certo, rispetto allo shock negativo determinato dalla pandemia, non va neanche esagerata la dimensione di questo piano e delle risorse connesse. Purtroppo sono poche, sembravano molte quasi un anno fa, no? A luglio 2020 sembrava comunque circa 200 miliardi, un importo considerevole, ma se pensiamo sia alla recessione 2020 che all'impoverimento di una quota di popolazione, in realtà queste risorse non sono molte, e questo a maggior ragione accentua la necessità di utilizzarle rapidamente al meglio del possibile. Un passaggio importante che è contenuto nel piano è quello di ridurre e semplificare l'aspetto burocratico, no? Anche andando a rivedere il codice degli appalti. Insomma, c'è tutta una necessità di ragionare sui risultati piuttosto che sulla complessità delle procedure.
Avete ascoltato il professor Marcello Signorelli, docente di economia politica presso l'Università degli Studi di Perugia. Grazie ancora, professore.
Grazie.
A noi l'onere e l'onore di preparare nel modo migliore l'Italia di domani. Prima di concentrarmi sulla descrizione del piano, vorrei ringraziarvi per il prezioso lavoro di interlocuzione con istituzioni e parti sociali svolto dal Parlamento. La buona riuscita del piano richiede uno sforzo corale delle diverse istituzioni coinvolte, un dialogo aperto e costruttivo. Il Parlamento ha effettuato, ne sono consapevole, con rapidità, un ingente lavoro di sintesi delle osservazioni e delle istanze di numerosi enti istituzionali, associazioni di categoria ed esperti, che ha contribuito alla fase finale di definizione del piano. Tale lavoro di sintesi si è affiancato all'intensa collaborazione tra i diversi ministeri a vario titolo coinvolti nella predisposizione del piano, e un lavoro che ha beneficiato grandemente dell'azione già svolta dal precedente governo. Ringrazio anche le regioni, le province, i comuni. Questo piano di resilienza e di ripresa di resilienza ha 3 obiettivi principali. Il primo, con un orizzonte temporale ravvicinato, risiede nel riparare i danni economici e sociali della crisi pandemica. La pandemia ci ha colpito più dei nostri vicini europei. Abbiamo raggiunto il numero di quasi 120.000 morti per il Covid-19, a cui si aggiungono i tanti mai registrati. Nel 2020 il PIL è caduto dell'8,9%, l'occupazione è scesa del 2,8%, ma il crollo delle ore lavorate è stato dell'11%, e questo dà la misura della gravità della crisi. I giovani e le donne hanno sofferto un calo di occupazione molto superiore alla media, particolarmente nel caso dei giovani nella fascia tra i 15 e i 24 anni. Le misure di sostegno all'occupazione e i redditi dei lavoratori hanno notevolmente attutito l'impatto sociale della pandemia. Tuttavia, questo impatto si è sentito soprattutto tra le fasce più deboli della popolazione. Tra il 2005 e il 2019, quindi fino al momento della pandemia, il numero di persone sotto la soglia di povertà assoluta è salito dal 3,3 al 7,7%. Quindi veniamo da una storia di crescente povertà assoluta, ed è poi aumentato fino al 9,5% nel 2020. Ancora una volta ad essere colpiti sono stati donne, giovani e ancora una volta soprattutto nel Mezzogiorno. Con una prospettiva più di medio-lungo termine, il piano affronta alcune debolezze che affliggono la nostra economia e la nostra società da decenni. I perduranti divari territoriali, le disparità di genere, la debole crescita della produttività e il basso investimento in capitale umano e fisico. Infine, le risorse del piano contribuiscono a dare impulso a una compiuta transizione ecologica. Il piano è articolato in progetti di investimento e riforme. L'accento sulle riforme è fondamentale. Queste non solo consentono di dare efficacia e rapida attuazione agli stessi investimenti, senza queste riforme dispero di spendere tutti questi soldi, insomma è difficilissimo già ora, quindi. Ma anche di superare le debolezze strutturali che hanno per lungo tempo rallentato la crescita e determinato livelli occupazionali insoddisfacenti, soprattutto per giovani e donne. Le riforme e gli investimenti sono corredati da obiettivi quantitativi e traguardi intermedi e sono organizzati in 6 missioni. I progetti di ciascuna missione mirano ad affrontare 3 nodi strutturali del nostro Paese, che costituiscono gli obiettivi orizzontali dell'intero piano. Si tratta di colmare le disparità regionali tra il Mezzogiorno e il Centro-Nord, le disuguaglianze di genere e i divari generazionali. Le risorse fornite attraverso il dispositivo di ripresa e resilienza dell'Unione Europea sono pari a 191 miliardi e mezzo. Il Governo ha deciso di stanziare ulteriori 30,6 miliardi per il finanziamento di un piano nazionale complementare da affiancare al dispositivo europeo. Questo piano complementare finanzia progetti coerenti con le strategie del PNRR, che tuttavia eccedevano il tetto di risorse ottenibili col dispositivo europeo. PNRR e piano complementare sono stati disegnati in modo integrato. Anche i progetti del secondo, cioè del piano complementare, avranno gli stessi strumenti attuativi. Sono stati stanziati inoltre entro il 2032 ulteriori 26 miliardi da destinare alla realizzazione di opere specifiche. Queste includono la linea ferroviaria ad alta velocità Salerno-Reggio Calabria, che diventerà una vera alta velocità, quindi non più lenta di quella esistente. E inoltre ci sarà l'attraversamento di Vicenza relativo alla linea ad alta velocità Milano-Venezia. È poi previsto il reintegro delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione, utilizzate nell'ambito del dispositivo europeo per il potenziamento dei progetti IVI previsti per 15 miliardi e mezzo. Nel complesso, insomma, potremo disporre di circa 248 miliardi di euro. A tali risorse si aggiungono poi quelle rese disponibili dal programma React-EU, che, come previsto dalla normativa dell'Unione Europea, vengono spese negli anni 2021-2023. Si tratta di altri fondi per ulteriori 13 miliardi. Se si tiene conto solo del piano di resilienza e del fondo complementare, la quota dei progetti verdi è pari al 40% del totale, quella dei progetti digitali pari al 27%. Il piano destina 82 miliardi al Mezzogiorno su 206 miliardi, per una quota dunque del 40% circa. C'è una forte attenzione all'inclusione di genere e al sostegno per i giovani. Questo piano, se attuato bene, ha effetti significativi su tutte le variabili, le principali variabili economiche. Nel 2026 il prodotto interno lordo sarà di circa 3,6 punti percentuali superiore rispetto a uno scenario di riferimento che non tiene conto dell'attuazione del piano. Ne beneficia anche l'occupazione, che sarà più elevata di 3,2 punti percentuali rispetto allo scenario di base nel triennio 24-26. Queste stime ipotizzano una elevata efficienza degli investimenti pubblici effettuati, ma non quantificano l'ulteriore impulso che potrà derivare dalle riforme previste dal piano. E per quanto riguarda l'occupazione femminile e giovanile, non tiene conto della clausola di condizionalità trasversale a tutto il piano. L'accelerazione della crescita può essere superiore a quanto riportato nel PNRR se riusciamo ad attuare riforme efficaci e mirate a migliorare la competitività della nostra economia. Il governo del piano è strutturato su diversi livelli. L'attuazione delle iniziative e delle riforme, nonché la gestione delle risorse finanziarie, sono responsabilità dei ministeri e delle autorità locali, che sono chiamati a uno straordinario impegno in termini di organizzazione, programmazione e gestione. Le funzioni di monitoraggio, controllo e rendicontazione e i contatti con la Commissione europea sono affidati al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Poi è anche prevista una cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio, con il compito, tra l'altro, di interloquire con le amministrazioni responsabili in caso di riscontrate criticità nell'attuazione del piano. Voglio sottolineare l'importante ruolo svolto da regioni e enti locali nell'ambito di attuazione del piano. Sono infatti responsabili della realizzazione di quasi 90 miliardi di investimento, circa il 40% del totale, in particolare con riguardo alla transizione ecologica, all'inclusione, alla coesione sociale e alla salute. La prima missione riguarda il tema della digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura. Nel complesso, le risorse destinate a questa missione sono quasi 50 miliardi, di cui 41 finanziati con il dispositivo europeo e 8,5 col piano complementare nazionale, pari al 27% delle risorse totali del piano. L'obiettivo principale è promuovere e sostenere la trasformazione digitale e l'innovazione del sistema produttivo del Paese. Abbiamo scelto di investire nella crescita dimensionale delle nostre imprese e in filiere ad alta tecnologia. Una particolare attenzione va poi al turismo e alla cultura. Ma facciamo un attimo un passo indietro rispetto a questi numeri e riflettiamo che è facile, quando si parla di digitale, parlare di fibra, di cloud, di 5G, di identità digitale, di telemedicina e delle molte altre tecnologie sulle quali proponiamo di investire. In realtà dobbiamo chiederci per cosa la trasformazione digitale è essenziale per il nostro Paese. Noi vogliamo che dal 2027 le nostre ragazze e ragazzi possano avere accesso alle migliori esperienze educative, ovunque esse siano in Italia. Vogliamo che i nostri imprenditori, piccoli e grandi, possano lanciare e far crescere le loro attività rapidamente ed efficientemente. Vogliamo permettere alle donne imprenditrici di realizzare i loro progetti. Vogliamo che i lavoratori e le lavoratrici continuino ad acquisire le competenze per le professioni di oggi e di domani. Vogliamo che le persone più sole e vulnerabili possano essere assistite da operatori sanitari, dai volontari, dai loro familiari, nel migliore e più tempestivo modo possibile. Vogliamo che le pubbliche amministrazioni e i loro servizi siano accessibili senza ostacoli, senza costi e senza inutile spreco di tempo. Vogliamo insomma accelerare l'adozione della tecnologia nel pubblico, nel privato e nelle famiglie per dare alla fine del quinquennio 21-26 eque opportunità a tutti, in particolare a giovani, donne e soprattutto a chi vive nei territori meno connessi. Per il rilancio della cultura e del turismo, due settori chiave per l'Italia, anche per il loro significato identitario, una prima linea di azione riguarda investimenti di valorizzazione di siti storici e culturali volti a migliorare la capacità attrattiva, la sicurezza e l'accessibilità dei luoghi. Gli interventi sono dedicati non solo ai cosiddetti grandi attrattori, ma anche alla tutela e alla valorizzazione dei siti minori. Si aggiungono misure per una riqualificazione ambientalmente sostenibile delle strutture e dei servizi turistici, che fanno leva anche sulle nuove tecnologie. Il piano non trascura il fatto che il rafforzamento della digitalizzazione e la spinta all'innovazione devono essere realizzati in maniera sinergica tra settori e aree di intervento. Molte misure di cui dirò più avanti, relativamente ad altre missioni, ad esempio relativamente a istruzione, ricerca o sanità, completano la strategia del Governo in quest'area. La seconda missione, denominata Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica, si occupa dei grandi temi dell'agricoltura sostenibile, dell'economia circolare, della transizione energetica, della mobilità sostenibile, dell'efficienza energetica degli edifici, delle risorse idriche, dell'inquinamento. È ovviamente particolarmente importante per l'Italia che, un po' per l'orografia, un po' per la delicatezza dei siti ambientali, ma anche per gli abusi a cui è stata sottoposta, è maggiormente esposta a rischi climatici rispetto ad altri paesi. La missione migliora la sostenibilità del sistema economico e assicura una transizione equa e inclusiva verso una società a impatto ambientale pari a zero. La dotazione complessiva di questa missione è la più cospicua tra le sei proposte, quasi 70 miliardi, di cui 60 finanziati col dispositivo europeo. Vi sono inoltre investimenti a supporto della transizione ecologica, anche in altre missioni. Questa prevede misure per migliorare la gestione dei rifiuti per l'economia circolare, rafforza le infrastrutture per la raccolta differenziata, ammoderna o sviluppa nuovi impianti di trattamento rifiuti. Per raggiungere la progressiva decarbonizzazione sono previsti interventi per incrementare significativamente l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, per il rafforzamento delle reti e per una mobilità più sostenibile. Vi è uno sforzo significativo per promuovere l'efficientamento energetico di edifici pubblici e privati, per il superbonus al 110%. Sono previsti tra PNRR e Fondo Complementare oltre 18 miliardi, le stesse risorse stanziate dal precedente governo. Non c'è alcun taglio. La misura è finanziata fino alla fine del 22, con estensione al giugno 23 solo per le case popolari. È un provvedimento importante per il settore delle costruzioni e dell'ambiente. Per il futuro, il Governo si impegna ad inserire nel disegno di legge di bilancio per il 22 una proroga dell'ecobonus per il 2023, tenendo conto dei dati relativi alla sua applicazione quest'anno, con riguardo agli effetti finanziari, alla natura degli interventi realizzati, al conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico e di sicurezza degli edifici. Inoltre, nella missione non sono stati trascurati i temi della sicurezza del territorio, con interventi di prevenzione e di ripristino a fronte di significativi rischi idrogeologici, della salvaguardia delle aree verdi e della biodiversità, e quelli relativi all'eliminazione dell'inquinamento delle acque e del terreno e alla disponibilità di risorse idriche. La missione numero 3 dispone una serie di investimenti finalizzati allo sviluppo di una rete di infrastrutture di trasporto moderna, digitale, sostenibile e interconnessa. A questa finalità sono allocati oltre 31 miliardi. Gran parte delle risorse è destinata all'ammodernamento e al potenziamento della rete ferroviaria. Si prevede il completamento dei principali assi ferroviari ad alta velocità e ad alta capacità, per una spesa stimata in 13,2 miliardi. L'integrazione fra questi e la rete ferroviaria regionale e la messa in sicurezza dell'intera rete. Vi sono poi interventi per la digitalizzazione del sistema, della logistica, per migliorare la sicurezza di ponti e viadotti e misure per innalzare la competitività, capacità e produttività dei porti italiani. La missione numero 4, istruzione e ricerca, incide su fattori indispensabili per un'economia basata sulle conoscenze. Oltre ai loro risvolti benefici sulla crescita, tali fattori sono determinanti anche per l'inclusione e l'equità. I progetti proposti intendono rafforzare il sistema educativo lungo tutto il percorso di istruzione, sostenere la ricerca e favorire la sua integrazione con il sistema produttivo. Gli interventi principali riguardano il miglioramento qualitativo e ampliamento quantitativo dei servizi di istruzione, a partire dal rafforzamento dell'offerta di asili nido, scuole materne, servizi di educazione e cura per la prima infanzia. Lo sviluppo e il rafforzamento dell'istruzione professionalizzante, i processi di reclutamento e formazione degli insegnanti, il potenziamento e l'ammodernamento delle infrastrutture scolastiche, ad esempio con il cablaggio interno di circa 40.000 edifici scolastici. La riforma e l'ampliamento dei dottorati, il rafforzamento della ricerca e la diffusione di modelli innovativi per la ricerca di base applicata, condotta in sinergia tra università e imprese. Il sostegno ai processi di innovazione e trasferimento tecnologico. A questa missione sono destinati quasi 32 miliardi, di cui uno finanziato con risorse nazionali tramite il fondo complementare e 31 col dispositivo europeo. La quinta missione è destinata alle politiche attive del lavoro e della formazione, all'inclusione sociale e alla coesione territoriale. I fondi destinati a questi obiettivi superano nel complesso i 22 miliardi. Ulteriori 7,3 miliardi di interventi beneficeranno delle risorse del fondo React-EU. Sono previsti investimenti in attività di formazione e riqualificazione dei lavoratori. Si prevede l'introduzione di una riforma organica e integrata in materia di politiche attive e formazione, nonché misure specifiche per favorire l'occupazione giovanile. Sono introdotte misure a sostegno dell'imprenditorialità femminile e un sistema di certificazione della parità di genere che accompagni e incentivi le imprese ad adottare politiche adeguate a ridurre il gap di genere. Si è scelto poi di destinare importanti risorse alle infrastrutture sociali funzionali alla realizzazione di politiche a sostegno delle famiglie, dei minori, delle persone con gravi disabilità e degli anziani non autosufficienti. A queste si affiancano misure per la riqualificazione dei tessuti urbani più vulnerabili, in particolare le periferie e le aree interne del Paese, e interventi di potenziamento dell'edilizia residenziale pubblica e di housing temporaneo e sociale. Mi scuso di nuovo, ma insomma, questo sono le parole che sono entrate nei vari programmi. Quindi, la missione 6 riguarda la salute, un settore critico che ha affrontato sfide di portata storica dell'ultimo anno. La pandemia da Covid-19 ha confermato il valore universale della salute, la sua natura di bene pubblico fondamentale e la rilevanza macroeconomica dei servizi sanitari pubblici. Le riforme e gli investimenti proposte con il piano in quest'area hanno due obiettivi principali: rafforzare la prevenzione e i servizi sanitari sul territorio e modernizzare e digitalizzare il sistema sanitario al fine di garantire un equo accesso a cure efficaci. La dotazione per questa missione è complessivamente di 18,5 miliardi, di cui 15,6 relativamente a finanziamenti del dispositivo europeo e 2,9 di risorse nazionali. Ora, particolare attenzione è stata dedicata in questa missione all'assistenza domiciliare. Il volume delle prestazioni in assistenza domiciliare aumenterà significativamente, fino a prendere in carico entro il 2026 il 10% di coloro che hanno un'età sopra i 65 anni, in particolare con patologie croniche e non autosufficienti. Il miglioramento delle prestazioni erogate sul territorio è perseguito attraverso il potenziamento e la creazione di strutture e presidi territoriali, come le case della comunità e gli ospedali di comunità, il rafforzamento dell'assistenza domiciliare, lo sviluppo della telemedicina e una più efficace integrazione con tutti i servizi sociosanitari. A queste misure si affiancano progetti per il rinnovamento e l'ammodernamento delle strutture tecnologiche e digitali esistenti, per il completamento e la diffusione del fascicolo sanitario elettronico, per una migliore capacità di erogazione e monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza. Rilevanti risorse sono destinate inoltre alla ricerca scientifica, a favorire il trasferimento tecnologico, a rafforzare le competenze e il capitale umano del Servizio Sanitario Nazionale. Nel più generale ambito sociosanitario si introduce l'importante riforma della non autosufficienza, con l'obiettivo primario di offrire risposte ai problemi degli anziani. Questa misura affronta in maniera coordinata i diversi bisogni che scaturiscono dalle conseguenze dell'invecchiamento. Vogliamo che i nostri anziani possano essere messi in condizione di mantenere o riguadagnare la massima autonomia possibile in un contesto il più possibile deistituzionalizzato. Dopo le sofferenze e le paure di questi mesi di pandemia, credo sia il minimo che possiamo fare.